Era di pelle chiara. Il labbro superiore, simile a un frutto di mare, annunciava che la bocca sarebbe stata carnosa come quella della madre. Il cranio pelato pareva un mappamondo. La trama di venuzze purpuree, causate dallo sforzo di nascere, disegnava fiumi, catene montuose e continenti di un pianeta nuovo. I pochi capelli che aveva erano biondissimi, quasi bianchi. Non rossicci, cosa che diede a Gerda un grande sollievo. Questa neonata ancora sconosciuta somigliava soltanto a lei. Quando l'ostetrica gliela riportò lavata e vestita con la tutina d'ordinanza dell'opera, i seni di Gerda erano già monumentali e dolenti, striati di vene verdastre, e la montata lattea le aveva bagnato la camicia da notte. Accolse la bocca avida della neonata intorno ai capezzoli scuri come una benedizione. La testa di Eva cominciò ad abbassarsi e rialzarsi sul suo seno, piccola pompa vigorosa ed efficiente. L'ostetrica stella di bontà restò a osservarla con gli occhi trasparenti. Poi sentenziò: «Questa non la te romperà mai le bale». Quasi sentendosi chiamata in causa, Eva aprì gli occhi e li fissò in quelli di sua madre, come se fosse più lei a volerla conoscere che il contrario. La suora guardiana aveva avuto ragione. Fino a questo momento Gerda non pensava che sarebbe accaduto davvero. Solo ora cominciava a rendersi conto che aveva una figlia. Era la prima cosa al mondo che Gerda potesse chiamare sua. Molte delle ragazze restavano all'istituto ben più a lungo dei 3 mesi regolamentari. Molte non avevano un posto dove andare. Le suore della casa le assegnavano a lavoretti nelle cucine, al nido, di pulizia. Se erano fortunate, trovavano per loro qualche prestazione a cottimo da artigiani del circondario. Ricami, maglieria, cucito. E allora potevano rendersi autonome e cercarsi una stanza in affitto. Ma spesso passavano mesi o anni prima che ciò fosse possibile. Quando con l'aiuto delle suore riuscivano a trovare un posto di lavoro e tornavano nel mondo, sostavano sulla cancellata e si voltavano un'ultima volta con un misto di rimpianto e sollievo. Ma solo quelle che tenevano i figli con sé, quelle che da lì uscivano sole invece, quelle i cui figli restavano nell'ala degli orfani, ben separata da quella delle puerpere, se ne andavano più presto che potevano. Appena il tempo di riuscire di nuovo a camminare dopo il parto e già varcavano il cancello di ferro. Nessuna di loro, quando la suora guardiana glielo chiudeva alle spalle, si voltava mai indietro. Era di pelle chiara. Il labbro superiore, simile a un frutto di mare, annunciava che la bocca sarebbe stata carnosa come quella della madre. Il cranio pelato pareva un mappamondo. La trama di venuzze purpuree, causate dallo sforzo di nascere, disegnava fiumi, catene montuose e continenti di un pianeta nuovo. I pochi capelli che aveva erano biondissimi, quasi bianchi. Non rossicci, cosa che diede a Gerda un grande sollievo. Questa neonata ancora sconosciuta somigliava soltanto a lei. Quando l'ostetrica gliela riportò lavata e vestita con la tutina d'ordinanza dell'opera, i seni di Gerda erano già monumentali e dolenti, striati di vene verdastre, e la montata lattea le aveva bagnato la camicia da notte. Accolse la bocca avida della neonata intorno ai capezzoli scuri come una benedizione. La testa di Eva cominciò ad abbassarsi e rialzarsi sul suo seno, piccola pompa vigorosa ed efficiente. L'ostetrica stella di bontà restò a osservarla con gli occhi trasparenti, poi sentenziò:
«Questa non la te romperà mai le bale».
Quasi sentendosi chiamata in causa, Eva aprì gli occhi e li fissò in quelli di sua madre, come se fosse più lei a volerla conoscere che il contrario. La suora guardiana aveva avuto ragione. Fino a questo momento Gerda non pensava che sarebbe accaduto davvero. Solo ora cominciava a rendersi conto che aveva una figlia. Era la prima cosa al mondo che Gerda potesse chiamare sua. Molte delle ragazze restavano all'istituto ben più a lungo dei 3 mesi regolamentari. Molte non avevano un posto dove andare. Le suore della casa le assegnavano a lavoretti nelle cucine, al nido, di pulizia. Se erano fortunate, trovavano per loro qualche prestazione a cottimo da artigiani del circondario. Ricami, maglieria, cucito. E allora potevano rendersi autonome e cercarsi una stanza in affitto. Ma spesso passavano mesi o anni prima che ciò fosse possibile. quando con l'aiuto delle suore riuscivano a trovare un posto di lavoro e tornavano nel mondo, sostavano sulla cancellata e si voltavano un'ultima volta con un misto di rimpianto e sollievo. Ma solo quelle che tenevano i figli con sé, quelle che da lì uscivano sole, invece, quelle i cui figli restavano nell'ala degli orfani, ben separata da quella delle puerpere, se n'andavano più presto che potevano. Appena il tempo di riuscire di nuovo a camminare dopo il parto, e già varcavano il cancello di ferro. Nessuna di loro, quando la suora guardiana glielo chiudeva alle spalle, si voltava mai indietro.